Noi ti lodiamo, ti ringraziamo, ti benediciamo, Padre. Tu sei il Dio di ogni benedizione. Ogni giorno tu ci prendi sulle tue ginocchia paterne e ci ripeti: tu sei mio figlio. Ti vogliamo dire la nostra riconoscenza per questo dono, per questa grazia. E ti rendiamo grazie perché questa benedizione ce l'hai rivelata in Gesù. E noi ringraziamo anche te, Signore Gesù, che ci hai comunicato questa pienezza d'amore che viene dal Padre, perché tu ci hai rivelato il volto di questo amore che è sempre sorprendente, a cui noi non riusciamo mai ad abituarci perché è sempre nuovo. L'amore non può mai essere uguale a se stesso. Grazie perché ci indichi la strada attraverso la tua presenza, la tua parola, il tuo amore, il tuo stile. Donaci, ti preghiamo, lo Spirito Santo, tu l'hai promesso e ce lo hai donato, donacelo ancora e noi preghiamo te, Spirito Santo, di toccare i nostri cuori perché ci lasciamo inabitare da te, ci lasciamo trasformare per diventare davvero figli secondo quel progetto d'amore che il Padre ha desiderato e ha pensato per tutta l'eternità. E tu, Maria, che sei la madre della misericordia e della pietà, tu che sei la madre della Chiesa, donaci di comprendere il grande dono che ogni giorno ci viene comunicato dal Padre nel Figlio attraverso lo Spirito Santo. Amen. Siamo all'inizio, dunque, di questa famosa seconda lettera ai Corinzi, e comincia con la presentazione dell'autore. Noi, quando noi scriviamo le lettere, come abbiamo già visto nella prima lettera ai Corinzi, noi le lettere, quando le scriviamo, la firma la mettiamo alla fine. Va bene che nelle email invece siamo diventati come i romani, no? La firma è all'inizio, uno vede chi arriva, cioè c'è il nome all'inizio di chi è, senza aspettare di vedere la firma in fondo. Ma allora a quel tempo proprio l'uso era questo, uno cominciava con dire chi è. Voi leggete anche, trovavo il liceo classico, si leggeva la lettera di Cicerone, ad familiares oppure ad Attico e ad Atto, c'era sempre Marcus Tullius Cicero. Salutat Attico suo, quindi boh. E quindi Paolo si presenta e comincia a dire: Paolo, apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio. Ecco, interessante come si presenta, apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, e comprendiamo già che dall'inizio Paolo rivendica questo suo titolo. Ricordate che era stato messo in dubbio, ve l'avevo detto nell'introduzione, aveva detto che erano arrivati questi arciapostoli, superapostoli, come volete, comunque erano arrivati a mettere in dubbio l'autorità di Paolo. E allora Paolo dice: io non sono apostolo per conto mio, perché l'ho pensato, perché l'ho desiderato, non mi sono dato la vocazione da solo. Altrove dirà, Paolo vocatus apostolus, chiamato apostolo, cioè è una chiamata. Quindi dice apostolo di Gesù Cristo, non è l'apostolo di chiunque, non dice apostolo della Torah, apostolo della legge, ma apostolo di Gesù Cristo. Che cosa vuol dire apostolo? Quando noi pensiamo apostolo, uno pensa a seguace, molto di più. La parola greca apostolon, c'è la preposizione apo, vuol dire presso, vicino, con, eccetera, e poi c'è stolon, è la spedizione militare. Se uno legge, quando uno si trova a leggere, non so se l'avete mai letto in greco, l'Anabasi di Senofonte, si leggeva in quinta ginnasio, io mi ricordo soltanto che c'erano tante parasanghe. Ecco, abbiamo percorso 200 parasanghe, 300 parasanghe, erano come le leghe adesso, no? Non mi ricordo più con che cosa coincide, mi ricordo che c'erano sempre queste parasanghe, E poi vabbè, c'erano anche cose interessanti, è un po' i 10.000 che erano partiti per combattere con Ciro, poi Ciro viene ucciso e devono tornare, il ritorno è più che Anabasis, dovrebbe essere a Catabasis, cioè il ritorno, la discesa, il ritorno, e appunto lì lui parla di questa spedizione militare, la chiama Stolon, metà Stolo con la spedizione, questa spedizione. Allora, che cosa vuol dire essere apostolo? Vuol dire essere partecipe della spedizione militare di Gesù, cioè quando uno va in guerra non è che torna a casa a far merenda, si vive nelle tende, si sta nelle, come si chiama, quei fossati scavati per difendersi dal nemico, no? Le trincee, e quindi si vive insieme, tutti per uno per tutti. Curioso che per esempio Sant'Ignazio, quando fonda quello che poi si chiama la Compagnia di Gesù, ha proprio questa idea, cioè che è la compagnia, coloro che si sono messi con Gesù, e tutti per uno per tutti, cioè non si torna a casa, è un coinvolgimento totale. Allora, quando Gesù, Paolo parla e si presenta come apostolo di Gesù Cristo, vuol dire, Gesù è il mio capitano, io da lui non mi distacco più, sono legato in tutto e per tutto a lui. E poi soprattutto per volontà di Dio. Cioè non è una cosa che è nata dal mio cuore, ma veramente ho sentito un grande desiderio, è una cosa che fin da bambino sentivo dentro, no, per volontà di Dio. Quindi c'è un progetto, Paolo lo dirà, leggendo la lettera ai Galati, se voi leggete la lettera ai Galati, chissà mai, tra 15 anni saremo ancora qui in questa terra di questo transito, questo passaggio di vita verso l'eternità, magari riusciremo a fare la lettera ai Galati. Ora, la lettera ai Galati si parla proprio di questo, Paolo che dice, sono stato chiamato, colui che mi ha chiamato fin dal grembo materno, cioè si rifà proprio alla chiamata simile a quella di Geremia, no? Colui che fin dall'inizio ha pensato a me, quindi c'è un progetto e quindi è volontà di Dio. Quindi Paolo si presenta così, cioè già questa presentazione, come sempre l'abbiamo visto anche l'inizio, se vi ricordate, andiamo a vedere proprio l'inizio, l'avvio della prima lettera ai Corinzi, anche lì cominciava subito, Paolo, apostolo di Cristo Gesù, stavolta non è di Gesù Cristo, ma di Cristo Gesù, chiamato per volontà di Dio, ancora una volta sottolinea, cioè non è una cosa, però la chiama Kletos, chiamato. Qui invece no, non dice chiamato, ma dice sono stato scelto per volontà di Dio, cioè io sono apostolo grazie alla volontà di Dio, quindi questo per volontà di Dio è proprio grazie al suo. Ora, se voi pensate che nella mentalità ebraica la parola volontà è piuttosto, per noi volontà suona un po' volontarismo, no? Questo Dio, quando diceva sia fatta la tua volontà, uno diceva apriamo l'ombrello, non sa mai cosa viene giù, no? Chissà. No, invece nella Bibbia la volontà di Dio non è questa, non è qualcosa che di ineluttabile, già stabilito, già prefissato, per cui prepariamoci al tutto e al peggio. Invece non è questo. La volontà di Dio è piuttosto nell'Antico Testamento e anche nel Nuovo, poi è piuttosto il bene placito, cioè quel bene che piace a Dio per la mia pienezza di felicità. Capite che cambia, cioè il dire una cosa del genere e dire volontà sono due cose diverse. Quando tu pensi volontà, pensi già c'è una volontà, non un generale che dice porta, questo, 1, 2, 3, 4, 5, l'ordine del giorno prevede, no, questo è. Invece no, è il bene placito, cioè quel bene che piace a Dio per la mia pienezza di felicità. Cioè Dio mi vuole felice e ha pensato a un bene per me. Questa è la volontà di Dio, è quel bene che Lui ha pensato per me. Che io magari mi ostino a volere il contrario poi. Ecco perché noi sbagliamo, perché quando tu ti opponi a questo, è come usare un cacciavite invece del martello e il martello invece del cacciavite. Cioè, il Signore sa per che cosa ti ha fatto e quindi sa in che maniera tu puoi realizzare pienamente ciò per cui ti è stato fatto. E se tu ti ostini a voler fare un'altra cosa, chiaramente no, usare la mela come mazza da baseball, non è rispettoso né per la mela né per il mio cervello né per la mia intelligenza, capite? Cioè occorre che ogni cosa, allora la volontà di Dio è intesa proprio così, cioè è questo grande progetto d'amore che Dio ha in mente perché ciascuno di noi trovi il suo posto e quindi la sua felicità. Se io sono al mio posto mi sento a casa, mi sento contento e mi sento libero dentro. E quindi Paolo, che si presenta quindi subito così, guardate che io, quindi rivendica subito questa sua caratteristica, io sono apostolo di Cristo, di Gesù Cristo, per volontà di Dio. Poi aggiunge insieme a Timoteo, il famoso Timoteo che poverino è stato preso pesci in faccia a Corinto e che adesso viene messo tra i suoi collaboratori. Insieme a me c'è Timoteo, alla Chiesa di Dio che è a Corinto e a tutti i santi dell'intera Acaia. Quindi non è una lettera solo a quelli di Corinto, ma è una lettera anche a coloro che si trovano nell'Acaia, quindi tutti quelli che si trovano a Cencre, poi ad Atene, eccetera, e negli altri posti. Ora, quindi è una lettera, piuttosto potremmo dire una lettera circolare, no? Ci sono delle cose riferite a quelli di Corinto, in modo particolare, e poi vale per tutti. A queste persone cosa augura Paolo? Grazia a voi. Ecco, grazia, cos'è la grazia? In greco è charis, in ebraico è molto più denso di significato, non è solo charis, vuol dire gratuità, vuol dire vita stessa di Dio, ma nella lingua ebraica la grazia è piuttosto amore, pietà, bontà, tenerezza. È un insieme di cose, cioè è la vita stessa di Dio che viene comunicata a te. Quindi Paolo augura, io vi auguro di avere una grande comunione con l'amore di Dio. Caire che caritomene, caris c'è dentro anche lì, caire, cioè già vuol dire la parola già caire, caris, ma che caritomene, il verbo carito, e dove c'è, da cui deriva poi la parola caris, grazia. Maria, lo diciamo, Ave Maria piena di grazia, ecco, piena dell'amore stesso di Dio, ricolma della vita di Dio in te. Quindi io auguro a voi che siate pieni della grazia di Dio, la hesed in ebraico, che vi diceva appunto grazia, pietà, amore, tenerezza, cioè l'insieme delle qualità affettive di Dio, no? Questo Dio che è padre e che ti comunica il meglio che lui ha, quindi potremmo dire l'amore, la pienezza, eccetera. E pace, che cos'è la pace? Quella dei cimiteri, no? Perché lì c'è un pace, l'eterno riposo, no? Spesso c'è scritto pax sulla tomba, ma non è proprio quella pace lì. La pace, ricordate, è il dono ultimo e definitivo che Dio dà al suo popolo. Pace su Israele, si trova ogni tanto nei Salmi, no? Dove la pace è Shalom. E che cos'è? È curiosa la parola pace, anche nella parola ebraica, pace, Shalom, è formata da tre lettere dell'alfabeto ebraico, Sin, Lamed e Mem, che originariamente, un po' come il cinese, erano dei disegni, un po' come il geroglifico. E allora la Sin che cos'era? La Sin era il simbolo del fuoco, in effetti la Sin ricorda un po' la fiamma di fuoco. La Lamed era il bilanciere della bilancia, il bilanciere che scorreva per far pesare le cose, e la Mem era l'acqua. Allora capite cos'è la pace? Che cos'è la pace? La pace è l'equilibrio tra il fuoco e l'acqua, cioè non tanto fuoco che spenga tutta l'acqua, che tolga, perché se no si muore di sete, non tanta acqua che spenga tutto il fuoco, se no si muore di freddo, con l'escursione termica che c'è in Israele si rischia forte. Allora la pace è l'insieme, no? Se ti manca il fuoco devi mangiare cibi crudi e poi muori di freddo, se ti manca l'acqua muori di sete, ma occorrono tutte e due le cose nella giusta misura. Allora la pace che è l'equilibrio tra le due forze, questo bilanciere che tiene insieme tutte queste cose. Allora, siccome siamo in una comunità sbilanciata a Corinto, una comunità un po' tutta fuoco oppure tutta acqua, San Paolo dice un momento, qui io vi do la pace, occorre che siate uomini e donne di pace. Pace, da dove viene questa pace? Da Dio, nostro Signore. e dal Signore Gesù Cristo. Ed è una pace che noi vedremo, è una pace a caro prezzo, quella che Gesù ci ha conquistato. Non è semplicemente una pace irenismo, fatta di irenismo, di pacifismo facile, no, è la pace che lui ci ha procurato attraverso il dono di sé, si è donato totalmente, ecco la grande pace. E poi continua, e adesso qui comincia una lunga benedizione, che è bellissima, è bellissima. Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Quindi è bello che Paolo comincia proprio con un bellissimo rendimento di grazie. Uno poteva cominciare dicendo: quante me ne avete fatte passare, guardate adesso, io vengo ancora, ma è l'ultima volta, non ce la faccio più con voi, voi mi avete rotto le scatole, adesso cambio parrocchia, basta. No. E invece no, Paolo comincia con: sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre delle misericordie. Qui è Dio, Dio è il Padre di Gesù, intanto, quindi noi conosciamo il volto di Dio, lo conosciamo da Gesù. Senza Gesù noi non conosceremmo il volto. Gesù ha detto, ricordate, Filippo, chi vede me vede il Padre. Non credi tu che io sono nel Padre e il Padre in me? Chi vede me vede il Padre. È il Padre di Gesù. Ed è Padre delle misericordie. Non della misericordia, ma è il Padre delle misericordie, cioè di tutte quelle tenerezze che uno si può aspettare. Quindi ci sono tante tenerezze che io mi aspetto da un padre così. Quindi lui è il Padre di queste misericordie, di tutti quei gesti di bontà, di tenerezza, di attenzione. Lui è capace di fare tutto questo. E è il Dio di ogni consolazione. Guardate quante volte verrà ripetuto consolazione, il quale, il verbo della consolazione è il verbo che poi viene usato per definire in qualche maniera, San Giovanni definisce lo Spirito Santo, paracaleo, paraclesis, paraclito, paracaleo, cioè la consolazione. Il nostro Dio è il Dio della consolazione, Dio di ogni consolazione. Il quale ci consola in ogni nostra tribolazione. Cioè, chi è questo Dio? È il Dio che non ci, cioè è il Dio della bontà, è il Dio che non è geloso che noi siamo felici, anzi vuole che noi siamo felici, ci vuol consolare. È anche bello la parola consolare, eh? Italiano, consolare, cosa vuol dire? Cum solo stare, stare con chi è solo. Quindi è il Dio che non ti lascia solo e che è con te, è Padre di ogni, cioè tutte le consolazioni vengono da Lui, e ci consola in ogni nostra tribolazione, cioè, è bello, eh? Quindi, che cosa c'è sottinteso qui? Più hai tribolazioni, più ricevi consolazioni, no? È chiaro? Quindi, San Paolo poi arriverà a dire, benedetta il fatto che io ho peccato, dove ha abbondato il peccato ha sovrabbondato la grazia, cioè se io ho tanti buchi ricevo più acqua, allora i miei peccati sono tutti buchi e l'amore di Dio sono l'acqua che entra. Oh mamma mia, benedetti i buchi che ho, perché più buchi ho più acqua entra. Quindi più tribolazioni ho e più ricevo consolazioni, perché se lui mi consola con ogni consolazione, per ogni tribolazione, ecco, questione di matematica, no? Capite? Più consolazioni, più tribolazioni ho, e più consolazioni arrivano. Quindi il mio Dio è il Dio che gareggia per darmi più consolazioni di quelle che io neanche merito. Noi invece di solito diciamo, come sono un po' desolato, quindi non ho consolazione. No! Dio ci consola proprio perché più desolazioni abbiamo e più Lui ci consola, più tribolazioni ci sono e più Lui ci consola. Perché, notate bene, qui si vede bene tutta la vita ecclesiale, no? I doni che ricevi da Dio non sono per te. Perché noi dobbiamo essere sconsolati da Dio, perché? Affinché noi possiamo consolare tutti quelli che si trovano in qualunque tribolazione. Capite? Tu hai ricevuto l'acqua per dissetare gli altri. Non è una cosa per te. Il tuo rapporto con Gesù non è io e il mio buon Gesù, come stiamo bene insieme, non è un gelato da succhiare tutto nell'angolino per te, se un altro te lo ruba. No, è un dono che ricevi per poterlo comunicare agli altri. Non puoi tenerlo per te. Capite che già abbiamo letto poche righe, no? Arriveremo fino al versetto 7, ma c'è una densità già in queste cose che vediamo, noi spesso lo leggiamo, no? Con questo così, il quale ci consola con ogni consolazione, perché noi possiamo consolare coloro che si trovano in qualunque tribolazione con quella consolazione, cioè questo gioco di consolazione, desolazione, consolazione. No, in realtà se noi leggiamo con attenzione, quindi noi siamo chiamati veramente a diventare i consolatori. Siamo chiamati a portare all'altro il dono che abbiamo ricevuto. Ecco, capite cos'è la nuova evangelizzazione? Non è l'indottrinamento, è il diventare un segno di consolazione per gli altri. Gli altri guardando te dicono, ah, allora è possibile, allora questa cosa è vera, ma guarda come ti trovo, come sei, ti trovo. Quindi la consolazione con cui siamo consolati noi stessi. Quindi questa stessa consolazione noi dobbiamo trasmetterla a loro, non possiamo tenerla per noi. E poi c'è un paradosso, il versetto 5 comincia con una parola un po' paradossale. Infatti, come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così in virtù di Cristo abbonda pure la nostra consolazione. Potremmo dire che Paolo qui anticipa ciò che poi dirà più tardi: dove ha abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia. Il paradosso che è, più io entro nella passione, più faccio esperienza della risurrezione. Se il chicco di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, se muore produce molto frutto. E quindi, benedette le tribolazioni che io ho, sembra dire Paolo, perché? Perché allora abbonda di più la consolazione. Più ho tribolazioni, più abbondano le sofferenze di Cristo. Queste tribolazioni non sono tribolazioni perché ho un mal di denti, oppure perché quello là mi ha capito male, perché la mia vicina di casa mi ha fatto uno sgarbo, perché la mia zia non mi guarda più. Non sono queste cose qui. Sono le tribolazioni. Sono le sofferenze di Cristo, quindi più abbondano, cioè se tu soffri a causa del tuo essere di Cristo, beati voi quando vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia, perché siete miei discepoli, perché siete di Cristo, cioè se la prendono con voi perché siete di Cristo, non perché vi chiamate picco pallino o vi chiamate in altra maniera, ma perché siete di Cristo. E quindi più io sono nella tribolazione e soffro con Cristo, allora abbonda la nostra consolazione, cioè faccio esperienza del mistero pasquale, cioè entro nel Venerdì Santo, ma non ci rimango, il Venerdì Santo è transitorio, la Pasqua rimane per sempre, il Venerdì Santo rimane poche ore, Gesù in croce ci rimane poche ore, ma nella risurrezione rimane per sempre. Quindi è questo passaggio dalla morte alla vita, la necessità di passare dalla morte alla vita. Se uno non vuol passare attraverso la rielaborazione del lutto, non arriverà mai alla vita, alla fecondità, bisogna passare da lì, questa desolazione, questa sofferenza. E ancora va avanti a questo paradosso, il paradosso il paradosso evangelico, il paradosso di Gesù. E quando siamo tribolati è per la vostra consolazione e salvezza. Bello questo, eh? Cioè la mia tribolazione non è per me, ma io sto soffrendo tutto in unione con Cristo perché voi possiate fare esperienza di fecondità. Cioè se le mie tribolazioni le offro a Gesù e le vivo con Lui, San Paolo dice sono crocifisso con Cristo, sono unito a Lui, tutto quello che vive Lui lo vivo io, condivido ciò che Lui vive, e allora è chiaro che tutto questo che io sto vivendo è qualcosa che diventa una grazia anche per voi. Quindi abbonda, quindi è per la vostra consolazione e salvezza. Quindi si vede tutto il cuore trabocchevole di Paolo, non trabocchevole d'amore. Questo Paolo che dice, ho sofferto molto, eccetera, certamente perché sono di Cristo, mi hanno preso per falso apostolo, mi hanno detto di tutti i colori, mi hanno calunniato in tutte le maniere, adesso sono in carcere per giunta, però tutto questo io sono contento perché sono unito a Gesù e vivendo questa cosa in Gesù so che questa tribolazione in realtà è feconda. È la tribolazione della croce, che è un attimo e poi diventa gloria. È la tribolazione del chicco di frumento, che muore, ma non c'è possibilità che ne nasca uno, che nasca la piantina se non muore il seme. Noi vorremmo avere da una parte il seme, dall'altra la pianta, tutte e due, no, o uno o l'altro. Devi avere il coraggio di giocarti, se vuoi che ne venga fuori qualcosa, se non ti giochi non viene fuori niente. E quando siamo consolati è per la vostra consolazione. Quindi in ogni maniera, è curioso, dice, quando siamo tribolati è per la vostra consolazione, quando siamo consolati è per la vostra consolazione. Quindi ancora di più, perché se quando sono tribolato questo produce consolazione, quando sono consolato la consolazione decuplica, centuplica, capite? Se la desolazione, se la tribolazione provoca consolazione, immaginarsi cosa provoca la consolazione, no? Mi sono spiegato, cioè un po' il paradosso sta lì, no? E sempre per gli altri, notate bene, cioè in fondo vuol dire che la mia felicità non dipende da me. Quando io credo che la mia autorealizzazione è semplicemente per me e basta, in quel momento non ho capito niente, cioè mi troverò sempre come uno che è un egoista chiuso nel suo angolino che cerca di succhiarsi da solo le sue caramelle, mentre in realtà la più bella cosa è metterla a disposizione di tutti, allora rendi felici tanti, no? È come avere la mia fiamma e per paura che si spenga la tengo lì, ma se io accendo in mille fiammelle, quando la mia si spegnerà so dove andare a accenderla. Una volta spenta la mia, se ne avevo una sola è finito tutto. Ecco, capite la fecondità della vita evangelica, della vita ecclesiale, questa è la bellezza. E allora dice, quando siamo consolati è per la vostra consolazione, la quale, come si manifesta questa consolazione? La frase è lunghissima, quindi sono quelle frasi che Paolo torrenzialmente parlava e quello che scriveva, poverino, non mi metto nei suoi panni per cercare di tenere insieme i verbi, le preposizioni che si susseguivano senza un grande legame, la quale, questa vostra consolazione, si manifesta nel sopportare con forza le medesime sofferenze che anche noi sopportiamo. Bellissimo, vedete che c'è tutto un cerchio, no? La mia consolazione provoca la vostra consolazione, la mia consolazione aumenta di più la vostra consolazione, però questa consolazione che voi ricevete vi aiuta, si manifesta, si vede nel sopportare le stesse sofferenze che sopportiamo noi, cioè anche voi siete capaci, grazie a questa consolazione, di accogliere anche la persecuzione, il non essere capiti, l'essere fraintesi, l'essere additati dagli altri, l'essere presi in giro, l'essere messi da parte, eccetera, tutte queste cose qui. Quindi, quando sei consolato, ecco, allora fai queste medesime sofferenze. Vuol dire la coesistenza tra consolazione e tribolazione. Cioè, non si può essere consolati se non hai tribolazione. Non esiste per il cristiano la possibilità di non avere tribolazioni, almeno non in questo mondo. Tribolazioni saranno sempre, ma è una tribolazione di chi sa già di essere risorto, è una tribolazione che sa che è un po' l'avere i calli perché cammini, insomma, se non cammini non avrai mai i calli, però non hai la soddisfazione di muoverti, no? Occorre che avere anche questo, cioè fa parte della tua vita, quindi è questa situazione, no? Ed è bello, ed ecco qui la conclusione, cioè quello che dico io come conclusione adesso di questi saluti iniziali. La nostra speranza è ferma a vostro riguardo, cioè io ho una speranza, cioè Paolo sta guardando a questi primi virgulti, in 5 anni, capite, 5 anni di vita in una comunità giovanissima, siamo nel 55, pensate che la comunità di Gerusalemme esisteva già dagli anni 30, qui siamo nel 55, la Gerusalemme, la comunità aveva 25 anni, questa era a 5 anni, quindi siamo ai primi passi, no? E quindi Paolo sta vedendo i primi virgulti, i primi germogli di questa comunità, però lui la vede con la speranza, no? La nostra speranza, mia, di Timoteo, eccetera, naturalmente, a vostra, è ferma, è sicura a vostro riguardo, convinti che come siete partecipi delle sofferenze, lo sarete anche della consolazione. Ancora una volta, vedete quante volte è stata ripetuta consolazione, 7 volte. Questa precisione, ancora consolare, consolare, consolare. Cioè, più tu partecipi e quindi fai esperienza della persecuzione, dell'incomprensione, della solitudine, dell'abbandono, dell'inutilità della vita, guardate che le desolazioni e le sofferenze nascono anche da questo, dal non sentirvi capito, dal avere l'impressione che tutto è niente, che le cose non vanno come vorrei. Ecco. Ebbene, più fate esperienza, più avrete consolazione, più sarete capaci di sperimentare anche la consolazione, perché tutto passa da lì. Non puoi arrivare al frutto se non passi attraverso il giocarti. Ecco, qui alla fine possiamo domandarci che cosa desidero e voglio. Ogni volta ci domandiamo che cosa desidero e voglio. Signore, vorrei anch'io avere questa speranza, questa fiducia, la certezza che le mie tribolazioni sono invece una sorgente di grande consolazione, che tu stai costruendo qualcosa di bello per me, che tu hai un progetto più grande della mia immaginazione, che il tuo beneplacito, quel bene che tu stai pensando per la mia pienezza di vita, è veramente qualcosa di immenso, di inimmaginabile. E allora, Signore, desidero non aver paura neanche delle tribolazioni, perché so che tu passi di lì. Desidero non aver paura delle prove, delle difficoltà, di quelle che io spesso chiamo croci, ma che sono invece delle occasioni che mi vengono date per crescere. Guardate che le tribolazioni sono un po' come una scala. Io la posso usare per salire o per scendere. Se la uso per salire ne trovo consolazioni, se la uso per scendere vado in cantina e trovo desolazione, capite? Dipende, sono le stesse cose. La stessa malattia mi può provocare, mi può portare a Dio, mi può allontanare da Dio, la stessa malattia. Quanta gente era malata come Marta Robben? Marta Robben nella sua malattia ha incontrato Gesù. Altra gente ha avuto la stessa malattia e magari si è allontanata totalmente da Dio. Vedete che non è lo strumento serve nella misura in cui lo usi, nella misura giusta. Lo stesso coltello lo puoi usare per tagliare le carote o per tagliare la gola al tuo vicino di casa, non è colpa del coltello, è da come lo usi. Quindi anche le tribolazioni sono dei mezzi di cui Dio si serve per portarti alla consolazione. Se le usi bene sarai consolato, se non le usi male, se le usi male vivrai continuamente nella depressione, nello scoraggiamento, nella rabbia, eccetera, eccetera. Ecco, io credo che possiamo davvero adesso andare a portare tutto nel cuore di Gesù, nell'adorazione.